Attenzione, attenzione, trasmettiamo dal campo Vatte la Pisca la partita di calcio tra le squadre Gorgonzola e Zagarolo. Formazione Gorgonzola, Stracchini, Cipolla, Pecorino, Mascalpone, Pomodoro, Pancetta, Coppa, Caciocavalli, Cacerone, Burobono e Grasso. Formazione Zagarolo, Capellini, Zidoni, Bombolotti, Rigatoni, Canolicchio, Percetelli, Maccheroncini, Maltagliati, Bastoni, Spaghetti Primo e Spaghetti Secondo. Arbitro, signor Giggetto di Rocca Cannuccia.
Checco e Leo, i non esperti di calcio.
Buonasera e bentornati da Non Esperti di Calcio, Checco
e Leo.
E come ogni mercoledì alle 18 ci trovate qui su Radio Oltrelago
per una scorpacciata di calcio.
E che scorpacciata, oggi dobbiamo analizzare, dobbiamo parlare e abbiamo tanti verdetti di cui discutere. Partiamo dalla Champions League per poi andare all'Europa League, alla Conference e anche all'ultima giornata di campionato, che è stata intensissima, è stata con molte partite, molte decisive. La classifica si è mossa tanto, ne parleremo. Partiamo, Leo, se sei d'accordo, proprio dalla Champions League.
Sì.
Dalle due partite, velocemente, abbiamo già parlato dell'Inter, velocemente del Real Madrid, citiamo, che elimina facilmente, dopo il 2-0 dell'andata vince 2-0 anche Stamford Bridge, elimina il Chelsea, ma parliamo dell'Euroderby. Napoli-Milan, Leo parla ce ne te.
Sì, una partita giocata dal Milan, secondo me, attraverso le caratteristiche che abbiamo sempre visto, con un Leao che è tornato, l'avevamo visto all'andata, un giocatore che quando sta in forma fa la differenza in maniera straordinaria. Il Napoli secondo me ha avvertito un po' di pressione rispetto anche alle settimane precedenti, rispetto al campionato. Io sono convinto che quando arrivi a queste partite qui fa tutta la differenza del mondo la storia. Io quando dicevo, magari anche per scherzare, no, il Milan ha dalla sua la musichetta della Champions, fra virgolette, ed è vero in realtà, perché alla fine anche se non ha più quell'esperienza, non ha più quei giocatori di un tempo, Maldini per esempio, adesso non lo so, la storia fa tutta la differenza del mondo. A Napoli secondo me si sono caricati troppo, erano convinti
eccessivamente.
Mentre il Milan ha vissuto questi momenti prima del quarto di finale con una certa umiltà. Tranquillità, con umiltà, tranquillità soprattutto, cosa che il Napoli non ha avuto. Poi ha parlato il campo, perché fra andata e ritorno sono stati superiori i rossoneri, è stato superiore Leao rispetto a tutti gli altri.
Rispetto a Kvaratskhelia?
No, non era che la sfida con Kvara.
Vabbè, però era comunque una sfida, no, all'interno.
Una sfida nella sfida, sì.
Una sfida nella sfida di un giocatore che l'anno scorso ha fatto la differenza e ha portato il campionato ad una squadra, e quest'anno viceversa.
Sì, sì, diciamo Leao ci insegna una cosa, che quando gli va di giocare seriamente fa un altro spessore rispetto,
un altro sport.
Fa un altro sport, quindi questo. Il Napoli mi aspettavo che facesse qualcosa in più. Ha dalla sua l'attenuante di non aver avuto Victor Osimhen all'andata. E quindi
al ritorno anche, scusa Leo, c'erano come assenti Kim e Anguissa. Infatti molti dicono che gli errori sui gol sono stati proprio sul gol di Juan Jesus e Ndombele che perde una palla.
Sì, sì, ma il Napoli secondo me, sì, l'assenza di Osimhen ha fatto chiaramente tutta la differenza al mondo. Però ho avvertito, e lo dicevamo anche le puntate scorse, un Napoli stanco, un Napoli che sicuramente dopo aver giocato quanti 6-7 mesi a ritmi straordinari arriva giustamente ad aprile un po' scarico, purtroppo nel momento decisivo. Ti faccio questa domanda: secondo te il Napoli ha avvertito il classico calo delle squadre di Spalletti che hanno di consueto, secondo te?
Allora, innanzitutto spieghiamo, no? Il calo di Spalletti, che è un calo fisiologico, che praticamente sembra una casualità, non lo sia, ormai noi lo definiamo così perché praticamente ogni stagione nel periodo dell'anno nuovo, no? Da gennaio, febbraio, veramente fatica tanto. Quest'anno, ripeto, è un calo che c'è stato, ma in realtà alla fine ha portato a due sconfitte soltanto con Lazio e Milan, perché comunque ricordiamo questo ritorno è finito 1-1, poi prima non abbiamo specificato
il risultato.
Il risultato
l'avevamo dato per scontato.
Sì, vabbè, scusate la tosse. Che dire, il calo c'è stato, ma si è visto anche per esempio con il Verona, che ha pareggiato 0-0, con Lecce aveva faticato a vincere. Però è un calo che quest'anno te lo puoi permettere, in senso, Spalletti, il suo grande obiettivo è sempre stato quello di vincere un campionato, quest'anno finalmente ce la farà, insomma adesso poi dopo parliamo anche dell'impegno in campionato che praticamente ha blindato il campionato, e settimana prossima potremmo benissimo parlare di una squadra che anche matematicamente sarà campione d'Italia e non solo nel fatto come praticamente già è, ne stiamo parlando ormai da tanti mesi, e questo ci dovrebbe far riflettere sul campionato, sul livello molto secondo me basso di quest'anno, e poi dopo mi direi la tua. Calo c'è stato, ma più che calo secondo me calo di concentrazione nel rispetto dell'avversario. Abbiamo visto anche sui social, no? Perché giustamente girano tantissime, per esempio, reaction, tantissimi discorsi. Molti tifosi del Napoli che li potete anche cercare benissimo, magari per esempio reaction, sorteggi, così. Tantissimi tifosi del Napoli convinti, sono state dette anche frasi, siamo già Istanbul.
Siamo i più forti,
sì, ma che è un discorso giusto perché in Italia è così. Però veramente la musichetta, quello, ma secondo me anche il discorso di, faccio per esempio il Milan, no? Tu hai un vicepresidente che è la storia del Milan, no? Maldini. Tu quando hai una persona così, Maldini ha vinto 3-4 Champions League, che magari prima di una partita ti viene a caricare, come è andato con San Siro, al ritorno ti viene a caricare con tutto il bene, è un'altra cosa rispetto a Luciano Spalletti. Anche lì, e Pioli dirai, ma lì paragoni una leggenda a un allenatore? Sì, perché il Napoli con tutto il bene poteva avere Maradona purtroppo oggi non c'è più, però anche lì Maradona a livello europeo, in senso di coppe, non è che abbia fatto così tanto, ha vinto un campionato che perché la fa tutta la differenza del mondo, soprattutto in piazze così, no? Mi viene Napoli, Roma, Lazio, in cui si vince neanche tanto, soprattutto il campionato, ovviamente li può caricare, però la musichetta, avere un giocatore che è stato la storia del Milan, che ha fatto la storia vincendo tutte quelle cose, di sicuro ti carica. Il Napoli ha preso secondo me un po' sotto gamba. E poi ti posso dire, anche al ritorno, no? Che è proprio la partita che analizziamo oggi, quella d'andata abbiamo anche analizzata la scorsa volta, il Napoli è stato pericoloso, ma occasioni proprio per segnare ne avrà avute forse 2-3. Il rigore di Kvaratskhelia, perché adesso dobbiamo parlare, ci sono stati 2 rigori, uno nel primo tempo per il Milan, uno nel secondo praticamente, che probabilmente avrebbe potuto cambiare proprio la storia di Kvaratskhelia. Insomma, un Napoli che secondo me l'ha presa troppo sotto gamba, un Milan che ci ha creduto, che ha giocato bene, e secondo me, soprattutto come hai detto prima te, ha un giocatore lì a sinistra che se veramente si mette a giocare tra le top 5 alle sinistra al mondo, Rafa Leao, ragazzi, il primo gol, andatevi a recuperare il primo gol del, il primo e unico gol del Milan, ha fatto una cavalcata, ha fatto 60 metri, palla a piede, clamoroso.
Ci sono infatti dei dati a supporto poi di questa tesi, il Milan in campo con Leao una media di 2,2 punti a partita, un Leao 0,75, cioè senza Leao in campo il Milan è una squadra che rischia, no rischia, che retrocede praticamente, questi sono i numeri.
Che forse pareggia.
Forse, esatto.
Questi sono i numeri di un giocatore straordinario.
Sì, che ha avuto dei problemi secondo me negli ultimi mesi, la questione rinnovo, insomma, adesso vedremo come finirà, però Leao è destinato a giocare veramente Real Madrid, Barcellona, squadre così, è un giocatore
anche se però lui ha dichiarato, parlando già di calciomercato, no? E di quello di cui parleremo quest'estate, amore al Milan, il Lille probabilmente pagherà quei 20 milioni che bisognava dare allo Sporting, sì. E lui ha detto sto benissimo qua, vorrei rinnovare, parole sue, quindi io mi aspetto un rinnovo, e adesso ci sarà... Insomma, in una squadra che comunque negli ultimi 2 anni ha vinto il campionato e adesso si giocherà una semifinale di Champions. Ripeto, per Napoli rammarico perché secondo me è stata presa troppo alla leggera. Perché il discorso che è stato fatto... No, intendo per esempio ai tifosi, no?
Ah, sì, tifosi.
Sì, no, parlando di tifoseria, perché poi anche noi, insomma, da tifosi quali siamo, della Juve, Leo della Roma, di quello si può parlare. È stata presa come in campionato, non sei più forte, la vinceremo. E quello è stato un errore. Quindi, secondo me, un po' di demeriti del Napoli, che comunque, per dire, il Napoli-Milan, l'ultima partita, posso dire, le occasioni più importanti ha avuto il Milan. Milan ha avuto un rigore. Giroud si è mangiato un gol clamoroso, come Letta che alza il piede, ma Giroud si mangia un gol pazzesco, poi arriva il gol. Ma il Milan poi una o due occasioni ne ha avute. Il Napoli veramente pericoloso.
C'è da dire che c'era il rigore... grosso come una casa per il Napoli.
Sì, quello c'è da dirlo, cioè, però posso dire, cioè nel senso non per difendere, ma in generale per evidenziare l'arbitraggio negativo tra andata e ritorno, anche all'andata c'è stata la traversa di Kier, in quell'occasione, cioè non ricordo chi, mi sembra Di Lorenzo che trascina Krunic a terra, rigore anche lì sacrosanto che c'era per il Milan, no? Sì. Diciamo tra andata e ritorno c'è un rigore negato a tutti e due, un rigore dato a tutti e due al ritorno, bravissimo Meret, bravissimo e fondamentale soprattutto l'andata Mike Maignan.
Eh sì, la differenza anche qui... la fanno i fuori classe. Maignan nel suo ruolo è ad oggi uno dei più forti del mondo, secondo me.
Secondo me top 2-3, ma allora buttiamo la base per una cosa. E io la risposta mia già la ho, e con l'affermazione che ho fatto adesso con Maignan sono sicuro. Ma alla fine Donnarumma Maignan ci ha guadagnato il Milan.
Possiamo dirlo con una certa tranquillità, è così assolutamente. Il Milan ci ha guadagnato nettamente. Chiaramente all'epoca, no, aver magari lasciato andare via zero Donnarumma poteva sembrare una scelta folle per quello che aveva fatto, no, il portiere italiano. Però poi è arrivato questo ragazzo qua che è veramente straordinario. Non so come abbia fatto Deschamps negli ultimi mesi, era infortunato forse perché, ai mondiali, vero? Sì, però comunque io credo che sia l'ora che giochi lui al posto di Lloris, che è un portiere che non farei giocare nemmeno il giovedì a calcetto.
Molto bene, ma infatti però quando è stato convocato appunto premondiale, l'ultimo annetto titolare era lui, e direi anche meno male, perché sì, in sì, effetti, cioè, meno male per la Francia, un po' meno per chi deve andare contro, perché è un portiere straordinario.
Milan ha due fuori classe, dai, Maignan e Leao fanno anche tutta differenza al mondo.
Tonali, Prendia, no,
Leo è importantissimo.
Sì, sì, no, no, nel senso di giocatori molto importanti, sì, cioè sì, sì, forti proprio, anche di spessore internazionale.
Quei due però sono...
E se posso dire, Olivier Giroud, troppo sottovalutato, troppo sottovalutato. Sempre una carriera in cui comunque ha sempre giocato Arsenal, Chelsea, Milan, non tre squadrette da poco. E questo lo dimostra, lo dimostra il fatto che ha vinto comunque anche Europa League, di tutto, ed è stato decisivo.
Sì, secondo me poi la rosa del Milan viene spesso sottovalutata in realtà, perché ascolto, no, persone anche tifosi del Milan e dicono abbiamo una rosa scarsa. Io non penso assolutamente questo. Possiamo, ecco, dire magari che quest'estate sono stati fatti degli errori sul mercato, forse De Cateler è un acquisto non da fare per quelle cifre. Righi è arrivato forse veramente con il... alla fine della carriera, il meglio probabilmente ce l'ha alle spalle, però però il Milan è forte, Teo, Leao, Maignan, ma io
Tonali,
ti dico anche Bennacer e Tonali,
Tomori,
ti dico la stessa difesa,
chi è che è stato clamoroso. E a proposito di difesa, Calabria che ha
Brian Diaz
che infatti verrà riscattato probabilmente a 22 milioni, meno male per il Milan. Cioè Calabria, io vorrei dire la partita che ha fatto al ritorno,
sì, sì,
certo, ha annullato qua la Schelia sempre con un raddoppio, Pioli l'ha preparata benissimo,
sì, che piuttosto chiuso ripartiva la Milan. Con Napoli può giocare solamente in questa maniera, perché se poi tu ti metti a giocare esattamente come fanno loro perdi, perché Napoli
5-1 contro la Juve
è molto, sì, appunto, ricordiamo, no, che Allegri decise in maniera secondo me sbagliata
dopo 8 vittorie di fila, giocando sempre uguale in maniera allegriana, Murignano, come cavolo vi pare,
allegriana. Quel demone,
lì cambia praticamente tutto. Infatti, gioca a viso aperto con Napoli, perderai 5-1.
Ma no, ma se tu non hai la stessa qualità di gioco, nel senso che i giocatori della Juventus sono abituati rispetto a quelli di Napoli a giocare in una maniera diversa, e quindi proporre una maniera di calcio, schema, quello che ti pare a te, diversa proprio in quel frangente lì, in quel momento lì, è stata una follia. Tant'è che hai perso 5-1. Perché secondo me Allegri ha sofferto un po' anche in quel momento delle critiche, perché la Juve gioca male, ha provato, non so per quale motivo, a giocare in maniera diversa e ha perso 5-1. Poi avrebbe magari perso lo stesso, chissà. Detto ciò,
parliamo delle semifinali.
Ah, Inter Milan, certo, le due semifinali.
No. Esatto.
Da quale voglio partire? Il derby italiano, il derby in realtà italiano e di Milano, o Real Madrid Manchester City?
Secondo me per la vera finale anticipata.
Milan-Inter.
Assolutamente. Real Madrid-Manchester City.
Vai.
Le due squadre, partito, secondo me, al momento più forti del mondo.
Sì, senza dubbio, non si discute su questo.
Dominano, anche se in realtà il campionato, tutte e due, anche se secondo me il City adesso riprenderà l'alza, anche pian piano si sta suicidando, questo c'è da dirlo.
Rischia seriamente di non vincere.
Però in campionato, per esempio, vabbè, in Spagna anche il Barcellona mi sembra sia più 10 a 5-6 giorni alla fine, anche lì quasi in cassaforte messa la Liga, diciamo, per il Barcellona, che però negli ultimi anni fatica neanche poco in Europa. City che sta facendo benissimo in campionato, secondo me adesso riprenderà. L'Arsenal, perché ha due partite in meno e se le vince arriva a più uno, poi c'è lo scontro diretto agli Etihad, insomma tutto questo. Ma poi parliamo dei singoli, perché il City è troppo facile ridurre a Haaland, è troppo però difficile non parlarne, perché veramente è un giocatore straordinario, sontuoso, mi sembra quasi 50 gol in stagione. il più giovane sempre ad arrivare ai 45 gol in stagione, insomma. Il record sulla quest'anno, leggevo, ha battuto una cosa tipo 15-20 record. Una cosa straordinaria, di cui 2-3 in una sola partita. Adesso era, mi sembra, il ritorno con l'Ipsia. Vabbè, 5 gol, immaginate perché.
Perse 1-0, sì, con l'andata.
No, 1-1. È troppo facile parlare del City solo di Haaland, però è troppo difficile non parlare, però parliamo degli altri. Perché comunque hanno un portiere di livello, Ederson, difensori straordinari, hanno quel genio di Kevin De Bruyne.
De Bruyne sono il giocatore più importante.
Bernardo Silva, Mahrez.
Indiscutibile, il City quando... ha anni la squadra,
sì,
più forte del mondo.
Ma poi c'è un'altra cosa, quando non gioca Haaland, cioè gioca Alvarez che è stato titolare con l'Argentina, quando gioca segna sempre, perché fa benissimo, cioè hanno una coppia d'attacco che poi non giocano tutti e due insieme. Poi trovi Bernardo Silva, Rodri, anche lui troppo sottovalutato.
Gundogan,
giocatore fondamentale. Gundogan, che da anni è tra i migliori centrocampisti del mondo.
Adesso gioca Guardiola con un modulo strano. Un 3-2-4-1 può essere?
3-2-4-1.
Cioè, mette davanti la difesa Rodri e Stones adesso. Cioè, fa una cosa. E vabbè, Guardiola,
Stones,
insomma,
è nato centrale puro, senza i piedi.
Guardiola spesso ha cambiato ruolo e ha, insomma, ha migliorato tanti calciatori.
E anche coraggiosamente, perché ricordiamo adesso Ake gioca titolare perché non c'è gioca Cancelo, che l'hanno mandato in prestito
al Bayern. Comunque è vero, City più forte.
No, parliamo del City, parliamo anche del Real.
Real Madrid,
quel demone di Carletto Ancelotti.
Quel demone Carletto Ancelotti, ma soprattutto quei demoni del Real Madrid, della storia del Real Madrid.
Non perde una finale europea dagli anni 60.
C'è da dire che è una sorta di rivincita rispetto a quello che abbiamo visto anche l'anno scorso, che non sappiamo come, cioè il City era un millimetro veramente da un'ipotetica finale di Champions.
Rodrigo,
non lo so, diamo un po' tutti per scontato che quest'anno passi il City. Io sento parlare, sento molte persone convinte che il City passi, però io non sarei così convinto, perché comunque per Real Madrid Real Madrid
purtroppo
gioca con Benzema, Vinicius, Rodrigo, Modric, Kroos. Real Madrid è una squadra clamorosa, il City è più completo secondo me, sì. Però Real Madrid, che non ha nemmeno più il campionato, quindi secondo me
sì, più completo. Ma il Real è la Champions League, cioè dal 2014 l'ha vinta 6 volte.
Io ti dico un'altra cosa
che stiamo parlando,
che in questo caso chi dovesse, secondo me, passare delle due avrebbe, per me, poi la partita secca a cadere.
Partita secca può succedere. L'anno scorso ricordiamo la finale, un tiro in porta del Real, 15 tiri in porta del Liverpool.
Ma era il Liverpool, non l'Inter o il Milan, che con tutto il rispetto
hanno fatto
benissimo, ma non hanno
però
quel livello là.
L'anno scorso, insomma, non si è entrato il pallone. Courtois, infatti, man of the match, cioè, appunto. Cioè, poi c'erano anche Courtois, parentesi in porta.
Ah, tipo Courtois.
Che quando stava al Chelsea sembrava deficiente, invece.
Beh, era partito bene, aveva vinto il primo anno al Chelsea con
Conte,
con
campionato.
Conte
il campionato,
era con Conte. No, però mi sa che aveva vinto pure un altro prima con Mourinho, forse, cioè, non mi ricordo. Comunque Courtois ha giocato parecchio.
Ha vinto all'Atletico
campionato. Forse. Poi è andato, ok, sì.
È andato l'anno dopo che ha perso la seconda finale dell'Atletico in 3 anni.
E che anno era?
2016, la finale a San Siro.
Conte al Chelsea 2016.
L'anno dopo è arrivato, che è l'anno dopo l'Europeo, che Conte arriva al Chelsea e c'è anche Courtois.
Può essere.
La grandissima con Kanté, un botto di giocatori.
Detto ciò, c'è dall'altra parte
sarà... sì, però parlando di questa sarà veramente
meravigliosa.
Ci auguriamo due partite come l'anno scorso, ma anche la metà,
la metà.
Pazzesco. Vediamo se vincerà il City o, insomma, la storia vincerà ancora, perché ribadiamo, Champions League uguale Real Madrid, 14 volte ha vinto questa competizione, 5-6 adesso non ricordo bene gli ultimi 7-8 anni, una cosa impossibile.
E Carlo, secondo me, se la vince di nuovo, io credo che
migliorerà vale la storia.
Per i trofei probabilmente
la Lega.
Sì,
la Lega, sì.
Ha vinto quante? 5 coppe di campione allenatore? Dimmi un po', sì. Quindi
sì.
Potrebbe, poi purtroppo, no, ma purtroppo ognuno ha i suoi gusti, quindi magari alcuni dicono che non gli piace Ancelotti, però ci sono pure dati oggettivi a dire che Ancelotti sia un incapace. Ha avuto anche lui degli anni di, insomma, di difficoltà.
Tu dici tu alla Juve?
Quegli anni, no, anche i 2 anni con la Napoli, poi al Bayern, al Paris Saint-Germain,
all'Everton.
Questo per farti capire, non è che gli allenatori sono bolliti, magari hanno una fase della loro carriera in cui possono avere delle difficoltà giuste,
quando
lecite,
vince
legittime.
Tutto per 15 anni, insomma.
Ma certo, detto ciò, secondo me, se dovesse vincere anche quest'anno la Champions, io penso che da giugno-luglio possa diventare il nuovo CT del Brasile. Secondo me sta
se ne parlava, io,
secondo me va. Beh, non è, beh, più che se ne parlava, beh, insomma, sono usciti allo scoperto
la
federazione brasiliana. Lui ha detto: sto bene al Real, però non si è ancora sbilanciato. Secondo me sta aspettando il finale di stagione.
O magari diventasse città nazionale. A proposito di
sì, cioè, ma io credo pure che sia verso
la nazionale nostra dell'Italia. Sarebbe con Concerti, può sempre sognare.
Sì.
Parliamo. Diciamo dal nostro punto di vista della semifinale, 20 anni dopo, quell'anno il Milan vinse sia andata che il ritorno, anche se di fatti andata e ritorno tutto nello stesso stadio, c'erano ancora i gol in trasferta che infatti decisero quella partita, quella, cioè insomma, furono determinanti anche per la gestione del gioco, ovviamente, come è stato sempre finché c'era gol in trasferta e gol in casa. E poi Milan, a proposito con Ancelotti, arriva in finale e qua mi piange il cuore dirlo, contro la Juventus, che invece eliminò il Real Madrid, e poi in tre squadre si ripropongono in quel ventennio, solo al posto del City c'è la Juve, e questa cosa mi fa piangere il cuore, cavolo da parte. 20 anni dopo si ripropone la stessa sfida, due squadre, vabbè, neanche a dirlo, totalmente diverse, e però anche qua la storia, la non storia. Leo, voglio che mi fai una tua analisi su questa semifinale, su come secondo te andrà, chi come arriverà in finale.
Beh, allora, arriveranno
tutti i tuoi pensieri.
Sicuramente arriveranno a questa partita entrambe con ancora grandi obiettivi in campionato, perché non dimentichiamoci che entrambe devono qualificarsi per la prossima Champions League. Adesso la giocano, ma chissà il prossimo anno, perché stanno lì sul filo del rasoio, quindi devono stare molto
al momento attente. Quintessa, scusa, non ti interrompo, al momento Inter sesta, Milan quinto, anche se Milan stessi punti della Roma.
No, al momento no, perché la differenza, se vogliamo proprio fare i pignoli, la differenza reti premia il Milan, perché ha fatto più gol rispetto a Roma, che in realtà è uguale.
Sì, no, io purtroppo vedevo lo scontro diretto perché fuori casa.
Ma tu davi già per scontato la vittoria della Roma di sabato contro il Milan.
Certo, la Roma vincerà con il Milan
Quindi io credo che in questo momento stia meglio il Milan, che si è riappropriata di quelle certezze che aveva perso negli ultimi mesi.
Di Leao,
poi io sai cosa penso del turnover. Secondo me Pioli ha un po' esagerato. Poi però lui corrisponde: io sono in semifinale Champions, magari se non l'avessi fatto.
Beh, l'avevamo criticato col Bologna per tutto quel turnover. Ma sì, però alla fine ha pareggiato fuori casa col Bologna, e ad oggi non è semplice, e ha preso la semifinale di Champions. Quindi
certo, chapeau. Certo. Beh, Pioli, c'è da dire, la Pioli al Milan è eccezionale, in 2 anni una semifinale, magari può anche vincerla, vediamo.
3 anni.
Comunque, se dovesse fermarsi oggi il campionato, se dovesse congelarsi scudetto e semifinale Champions, sono due stagioni eccezionali da questo punto di vista. Poi, secondo me, il Milan si accende come tutte le squadre quando fuori classe riesce a prendersi sulle spalle la propria squadra. Leao negli ultimi mesi aveva giochicchiato, camminato per il campo, poi come dicevamo prima, rinnovo tutto quello che vuoi. Si è riacceso Leao, si è riacceso il Milan, c'è poco da fare. È tornato Magnan, perché per me si è giocato una serie in porta, e con tutto rispetto per Tatarusanu, ma Magnan è un fenomeno. E quindi secondo me ci arriva meglio il Milan. L'Inter, bisogna dire che anche lei ha ottenuto, si è riuscita a riappropriarsi anche l'Inter di qualche certezza. Su tutti Romelu Lukaku nell'ultima partita, mi sembra in crescita, ha fatto 2 gol. L'Inter ha bisogno di Lukaku, di questo Lukaku, dell'ultima partita, non di quello che abbiamo visto prima.
Se dopo ne parliamo del campionato.
C'è da dire che Inzaghi nelle partite secche, da questo punto di vista, è veramente un ottimo
allenatore. Maestro.
Maestro, no, maestro,
ma
bravo.
No, perché lo dico i risultati, cioè con la Lazio.
Ah, sì.
Sempre cioè praticamente quasi sempre finale di Coppa Italia, ne ha vinte due. Ha vinto una, se non addirittura due supercoppe. L'anno scorso riporta dopo svariati anni agli ottavi di finale l'Inter, quasi riesce a fare il colpaccio ad Anfield e forse meritava anche qualcosina. Quest'anno semifinale, c'è da dire però anche una cosa, perché ne parlavamo anche prima a microfoni spenti, che l'Inter arriva in semifinale ma con tutto il bene ha eliminato Porto e Benfica.
Sì.
Il Milan già Tottenham e Napoli, questo Napoli.
Però sentivo l'altro giorno, ascoltavo Beppe Bergomi l'altro giorno al Sky.
Beppe Bergomi.
E diceva che questa cosa che uno poi deve affrontarle tutte le squadre, lui ha detto invece no. Esatto. Deve avere, diceva proprio, devi avere fortuna nel sorteggio. Questa cosa di dire tanto prima o poi incontri quella porta, ha detto no, devi sperare che la incontri, perché così vai più avanti possibile. È così del resto. Se l'Inter o il Milan, perché bisogna essere onesti, avessero incontrato il Manchester City o il Real Madrid prima, Poi vabbè, con i secco e ma probabilmente uscivano. Poi, come dici tu, attenzione, perché in finale, una partita secca, può succedere qualsiasi cosa. Ti voglio fare una domanda, però, no? Che è legata anche a questa partita, ma voglio proprio fare una
proiezione.
Secondo te, come te lo spieghi che ci sono ad oggi 5 squadre italiane in semifinale? Una in Conference, due Europa League e due Champions. Secondo te, qual è il motivo? Perché parliamo giustamente spesso di quanto faccia schifo il campionato italiano, fra virgolette, non è a livello della Premier, ma per alcuni anche della Liga. Però com'è possibile poi che invece l'Inghilterra porta avanti solo il City, il Champions, Europa League
e West Ham?
E West Ham, due squadre in Conference, esatto. Com'è possibile però? È strano se ci pensiamo. Cioè, tu pensi che sia frutto della casualità di un'annata in cui ci ha detto bene, sono state brave le squadre, sia stato un grande exploit? O c'è un percorso, secondo me, un qualcosa di programmato, cioè un miglioramento, una crescita del campionato?
Allora, guarda, bella domanda e poi te la ripropongo. Il discorso è questo. Allora, io ti parlo di programmazione e crescita delle squadre. Abbiamo appena descritto il programma di crescita che Pioli ha fatto col Milan, no? Mi ricordo proprio post-Covid, in quella stagione il Milan aveva ritmo per vincere il campionato tipo con 100 punti nella stagione, no, diciamo fine campionato post-Covid, e poi l'anno dopo infatti vince il campionato. Quest'anno arriva in semifinale di Champions. L'Inter anche, piano piano in crescita, cambiando dopo che aveva vinto, perché ha cambiato la presenza che aveva vinto il campionato. Comunque l'anno scorso si porta a casa due trofei. E due anni prima con Conte aveva fatto comunque la finale d'Europa League, perché molti se lo dimenticano. Poi persa con quei demoni del Siviglia, che il Siviglia, diciamo, veramente se il Real è Champions League, Coppa dei Campioni, prendendo anche come si chiamava prima. In questo caso direi che il Siviglia è Europa League, non Coppa UEFA, ma Europa League, perché è spaventoso. E piano piano poi gli ottavi, quest'anno ha già vinto la Supercoppa, l'anno scorso anche la Coppa Italia, e piano piano arrivi qua. La Roma, sì, con Mourinho fa un percorso, l'anno scorso vince la Conference, quest'anno arriva in semifinale. La Juve rinizia tutto, dopo aver vinto tutto iniziano a mancare certezze. Nonostante tutto, non vince il campionato, non vince il decimo campionato di fila nella stagione 2020-2021, però comunque sia, poi l'anno con Pirlo, vince Coppa Italia e Supercoppa. Poi ricomincia, ritorno al passato, in questo caso non al futuro, come quella grandissima saga dei film degli anni ormai andati, ad Allegri, primo anno complesso, l'anno scorso intendiamo, e comunque fa una finale di Coppa Italia, la perde per poco, con un rigore che secondo me, vabbè, ne abbiamo già parlato, anche Leo sapeva ovviamente d'accordo, un rigore che non c'era, magari l'avrebbe vinta, una finale di Supercoppa che la perde al 120esimo. Insomma, comunque va bene, quest'anno ricomincia e con tutti i problemi del caso, è vero che esci dalla Champions, quindi magari la Juve è quella un pochino più casuale, no, che si trova qua, però poi anche qui un percorso di gioco, di non gioco, chiamata come vuole, in cui comunque la Juve alla fine si è dimostrata che ne fa forte, ne ha fatto la sua forza, e adesso la Juventus è in semifinale di Europa League e la Fiorentina anche molto bene. Che ha passato anni orribili, si rischiava la Serie B, si rischiava quello, si rischiava quell'altro, e alla fine però è qua, è in semifinale di Conference anche la Fiorentina, anche se insomma parlavamo della competizione e per esempio rispetto all'anno scorso secondo me il livello è molto più basso, comunque sì, la Fiorentina è là, quindi per me Leo è proprio un percorso di crescita di tutte le squadre, forse a parte la Juve che è un po' casuale, perché comunque cresce, no, perché esce dalla Champions e poi arriva qua. Però è anche, secondo me, va dato anche merito agli allenatori. Leggevo in semifinale di Champions ci saranno tre allenatori emiliani, non solo italiani, cioè italiani ma emiliani, in semifinale di Champions League. E questo fa sorridere il calcio italiano. Soprattutto a parte Mourinho, sono tutti italiani gli allenatori. Quindi quattro italiani su... insomma,
su cinque.
Quattro italiani su 12 in semifinali europee. Sì. Sono italiani, questo fa molto, fa solamente un terzo, una competizione in totale, in toto, questo fa bene al nostro calcio, anzi scusate, 5 considerando anche Ancelotti, e quindi per me questa è la risposta alla tua domanda, no? Un processo di tutte le squadre, forse a parte la Juve, che però ha portato questo, magari si può anche spiegare in parte il perché del crollo drastico di questo campionato, no? In cui abbiamo detto pochi punti, tanti risultati così, però poi uno vede anche le formazioni schierate in alcune squadre, in alcune partite, per esempio Bologna-Milan, dici, ah ok, perché magari ha pareggiato, può da vincere. Il discorso è questa, si ribalto la domanda, perché secondo te allora questa affluenza, diciamo così, in semifinali europee?
Allora, io credo bisogna partire dal percorso che ha fatto la Roma l'anno scorso in Conference. Cioè, secondo me, la vittoria da parte dei giallorossi ha fatto sì che anche le altre squadre iniziassero un po' a credere di più, no? Che si potesse andare più in fondo. Poi, se dovessimo chiaramente analizzare squadra per squadra, staremmo per delle ore probabilmente.
Infatti, ho cercato di
riassumere bene. Io credo che sia, sicuramente bisogna partire da questo, quello che ho appena detto, da un'ipotetica vittoria, no? Anche quest'anno magari la Viola potrebbe farcela e sarebbe importante un altro trofeo. Poi chiaramente perché le italiane possono vincere in Conference? Anche perché là non giocheranno mai Real Madrid, Manchester City, Barcellona, è difficile. Però comunque è una competizione europea, poi c'è chi ha dovuto dire una competizione. Vabbè, ma è una competizione europea importante, perché comunque va sempre vinta e non è semplice.
Sì, però paradossale, scusa, ti interrompo, Leo, che in Conference ce n'è una italiana. E ricordiamo, la Lazio poteva benissimo vincere la
infatti,
competizione.
Infatti, ti volevo fare questa domanda, ma chiaro, qual è l'unica squadra che non.
Vabbè, ovviamente. Che
non sei... Ok, no, per capire.
Lasciamo stare il campione della Coppa delle Fiere qua. No, niente, si scherza, sia per i romanisti che laziali giochiamo.
Comunque.
Dicevo, però, così dici tu è vero. Però due semifinaliste italiane in Europa League, in Champions e sicuro di Champions League, che è la massima rispetto al discorso, infatti è paradossale che in Champions è sicuro una finalista da italiana.
Sì, è vero, questo anche è vero. Per quanto riguarda, per esempio, la Roma, la fortuna è che
la Roma ha avuto fortuna, sì.
No, la fortuna è quella di avere una società che inizia a credere che si possa andare avanti, perché il percorso non è iniziato con Mourinho, ma Fonseca una semifinale di Europa League, con Di Francesco una semifinale Champions. Cioè la Roma, questi sono dati straordinari secondo me. Dal 2017 è quella che insieme al Real ha fatto più semifinali europee. Quindi vuol dire che c'è un qualcosa di importante, lì vedo una crescita. La Juventus, come hai detto tu, sembra più casualità, perché negli ultimi anni è andata malissimo nelle coppe europee. Però non è un caso che poi sia tornato adesso, insomma, Allegri, che è uno che secondo me questi
quel
momenti
demone.
Che li sa gestire questi momenti. La Fiorentina.
Allegri ha gestito, scusami, è una situazione.
Sì, questo è vero.
Sì, poi ecco, velocemente cito, è uscito anche il verdetto del ricorso che aveva fatto io per i mini 15. Sono stati restituiti, quindi al momento la Juventus è terza in campionato. Però in realtà per il semplice fatto che il giudizio è stato rimandato. Anche qua.
Sì, si tratta di rimodulare stare, la penalizzazione.
Che qua ci potremmo stare un'ora e anche qua. Era stato detto, proprio perché per il regolamento che era stato esposto, la Juve o avrebbe riavuto i 15 punti o se no 0. E adesso non è stato così, cambia, insomma, si cambia da un momento all'altro. Per me questo è sfavorevole per la Juve innanzitutto, ma anche per altre squadre che magari lottano per quegli obiettivi, anche se a questo punto la sensazione sembra che la Juve sarà penalizzata, però anche qua.
Beh, sì.
Una volta dicono che il regolamento espone che o gli danno i 15 punti o non gli danno, adesso forse gli danno di meno, forse
per me, allora,
sarà un casino.
In questo caso concludo questo piccolo,
questa piccola
parentesi aperta sulla Juventus e la penalizzazione. Allora, la penalizzazione della Juventus deve essere afflittiva, che vuol dire che la Juve, come aveva detto Kinè all'inizio, poi ha deciso di penalizzarla 15 punti in maniera errata, non poteva farlo. La Juventus deve arrivare in questo caso dietro la Roma, perché secondo la penalizzazione, secondo quello che ha fatto la Juventus, non può arrivare, non può giocare le coppe europee il prossimo anno. Quindi se la Juve arriverà a 3 punti sopra la Roma, poi verrà penalizzata di conseguenza per far sì che vada, arrivi dietro.
Quindi automaticamente mi stai dicendo che la Juventus sarà penalizzata per non fare le coppe europee.
Questo è certo. Stamattina
fantastico,
la Gazzetta dello Sport
per me è vergognoso,
ha aperto la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Cosa ci ha detto stamattina? Che la UEFA è pronta a non squalificare la Juventus. E attenzione, perché dato che si andrà per le lunghe, c'è il rischio che intervenga appunto la UEFA. Cioè, perché la Juventus, possiamo dire tutto quello che vogliamo, non siamo di parte adesso, ma la Juventus qualcosa ha sbagliato, perché attenzione, temporaneamente i punti sono stati restituiti, c'è un vizio di forma, ma Agnelli e Co, che sono stati obbligati a dimettersi, sono stati deferiti per 95 mesi, quindi la Juventus è colpevole
No, ma questo non c'è dubbio.
Poi noi possiamo entrare.
Però è la formula che ma cioè, è giusta.
Ma infatti è una farsa questo paese, come al solito.
Come questo campionato.
Ma certo, l'ha detto Sarri, il campionato passato.
Più che altro, se effettivamente quello che dici tu, che sembra la realtà, giustamente la Juve dice, allora che punto più al campionato? Tanto magari pure se arrivo seconda, più 20 in qualche maniera solo mi faranno arrivare in quinto.
Ma hai notato tu la Juve dopo la restituzione dei 15 punti? Io non ho sentito da parte di nessuno, parlando della società, parlando appunto della società, non vedevo Allegri per esempio, non c'è un grande ottimismo, nessuno ha commentato, quindi vedremo. Detto ciò, finendo invece il discorso di prima, abbiamo aperto, non so, un casino, stiamo facendo.
Non la fa.
Per me le italiane ci devono credere, cioè finalmente l'anno scorso, e torno alla conference, non lo dico perché sono della Roma, ma perché la Coppa, cavolo, ha fatto pensare alle altre squadre, ma forse ci possiamo credere, forse aver visto tutta quella festa della Roma, forse mi ha fatto scattare nella testa qualcosa che hanno pensato. Forse possiamo farcela, forse possiamo, sono degli obiettivi importanti. Poi c'è chi decide di qualificarsi alle coppe europee, di essere in questo momento secondo per il prossimo anno, per riuscire poi ai gironi, scusami, ho fatto un casino. Di chi parlo? No, è la verità questa, cioè bisogna dirlo, poi sta facendo un gran campionato con la Lazio. Ma che cosa ci voleva in più? Cioè, non poteva battere la Zlatan Mar.
Questa Lazio non può vincere questa conference.
Che
rispetto all'anno scorso, secondo me,
avrebbe vinto a ciabatte la Lazio.
Un livello molto più infimo. Cioè.
Vincerebbe in ciabatte se ancora fosse dentro la competizione.
E invece.
Detto ciò, comunque dobbiamo essere orgogliosi di questo percorso che stanno facendo. Speriamo sia, ecco, deve essere un punto di partenza, non d'arrivo, secondo me.
Questo è vero, questo è verissimo, abbiamo parlato tanto, allora a questo punto citiamo anche, perché abbiamo parlato anche di Juventus, Roma e
nelle coppe, sì,
Fiorentina, ne abbiamo parlato, citiamo i risultati. Roma vince 4-1 con il Feyenoord, dopo 120 minuti, partita lunghissima,
estenuante
da tifoso della Roma per Leo, figuriamoci. Juve che invece pareggia. Io ero nello stadio.
Mi hanno
regalato un biglietto.
Vero?
Vabbè, bello lo stadio, no? Sì, ogni tanto lo cercavo.
Porti bene però, perché anche l'altra volta ti ricordi ti ricordi bene.
Non ci andrò mai più allo stadio olimpico e a vedere la Roma perlomeno. Vediamo qua la Lazio cosa fa. E io invece stavo soffrendo vedendo ogni tanto il cellulare tra 70.000 persone. Ogni tanto prendeva. Sto facendo Juve.
Che atmosfera hai visto? Dato tu ci sei stato
clamorosa, c'è stato un inno molto, c'è stato una cosa imbarazzante,
non lo diciamo.
Purtroppo l'inno, una cosa imbarazzante proprio italiana.
Ho sentito Suor Paola, che è tifosa della Lazio, che ha detto che i tifosi della Roma si devono vergognare e devono essere multati. Suor Paola, che ne pensi di Suor Paola?
Che ne penso che ha ragione, perché no, in effetti è stata una cosa, diciamo, meno male che era in italiano, perché purtroppo.
Ma vuoi dirci che qual era l'inno?
Cioè, c'era una era una blasfemia.
Ah, vabbè,
che ricalcava le note dell'inno Europa League. Insomma, una cosa imbarazzante all'italiana proprio. Che.
Non ti scagliare.
Vuoi dire che è una cosa bella?
No,
appunto. E allora. E mentre invece la Juve pareggia 1-1, Fiorentina che invece rischia tantissimo. Ha giocato alle 6, quindi. Non siamo andati in ordine cronologico, ma insomma il risultato è quello. Sta perdendo 3-0, poi alla fine perde 3-2, ma
Segna Sottil
che sta tornando, anche lui ottimo giocatore, mi piace tanto Sottil. Sta tornando e Fiorentina che rischia tantissimo, alla fine però perde 3-2, ma insomma il 4-1 dell'andata, come dicevamo, sembrava aver già messo tutto a posto, anche sul 3-0 Lech Poznan
hanno tremato.
Hanno tremato, come si direbbe.
Hanno tremato
sì, in Toscana. Quindi Fiorentina in semifinale, che avrà il Basilea,
sì.
Quindi ex Cabral, che
non
è l'ex
facile il Basilea.
No, non facile.
Però è la portata.
Esatto. Però deve stare attenta, perché
sì,
quella prima ora con l'ex Poznan non te lo puoi ripermettere,
no,
perché se magari, perché non ti dice che per forza vinci qua, se fai sempre 4 gol all'andata fuori casa, anche se per la Fiorentina sembra una cosa di norma. Quindi dovrà stare attenta, però ce la può fare. E quindi le semifinali saranno Roma-Leverkusen, che alla fine elimina, anzi...
L'allievo contro il maestro.
Sì, domina contro il Saint-Gilois, che l'andata era riuscita a strappare un pareggio. E la Juve andrà a vincere, magari. Andrà a giocare contro la bestia nera di chiunque, il contro Siria, la vincitrice praticamente quasi sempre unanime di questa competizione, il Siria, che
è cambiato clamoroso,
sì, 17esima in Liga, però 3-0 allo United dopo 2-2 dell'andata, 4 errori tra andata e ritorno vergognosi dei difensori dello United. E io vorrei dire una cosa: quando giocano Varane quando gioca Varane in difesa è una cosa, lo United, quando con tutto il bene, e Lisandro Martinez, Varane, Lisandro Martinez, poi quando giocano Maguire Lindelof,
non era fatto apposta,
no, non lo so. Quando però giocano Maguire Lindelof il risultato è quello.
Era divertente però.
Sì, molto.
Se l'aveva fatto apposta era divertente.
E niente, quindi Siviglia che elimina incredibilmente la favorita numero uno che è lo United, e adesso sarà Juventus Siviglia, Roma Leverkusen all'andata, e poi viceversa le italiane avranno ritorno fuori casa, la Roma per la prima volta in questa fase eliminazione, la Juventus invece continua sempre così, all'andata in casa e poi il ritorno fuori casa. La Roma, mi sono sbagliato, una volta contro la società ha avuto ritorno, insomma era i sedicesimi. Leo, che mi dici di queste semifinali? Fiorentina, c'è molto a dire, però dimmi la tua.
Beh, Fiorentina insomma sta facendo il suo, il Conference ha rischiato col Basilea, per me non se la porta da casa, che mi ha sorpreso perché ha eliminato il Nizza, che è una buonissima squadra,
quel demone.
Io continuo a pensare che il West Ham sia la favorita alla fine a vincere la competizione,
sì, 17esimi Premier League.
No però io ti parlo proprio di come squadra, secondo me la Fiorentina può soffrire,
i singoli è una squadra,
è una bella squadra. Per quanto riguarda le semifinali d'Europa League, sia Roma che Juventus hanno fatto molto bene fino ad oggi. Però le semifinali sono toste perché il Siviglia, che è la bestia nera di chiunque in questa competizione, e dall'altra però la Juventus sa benissimo che il campionato sappiamo come potrebbe andare, visto quello di cui abbiamo parlato poco fa, la Coppa Italia vediamo, gli è rimasta l'Europa League, che comunque sarebbe importantissimo vincere, a prescindere da quello che il futuro riserverà la Juventus.
C'è la Coppa Italia, comunque
sì,
noi registriamo anche prima, lo volevo dire per la prima pagina della Gazza, della Gazzetta dello Sport, che citavo prima Leo, registriamo il giorno prima, martedì. E per voi che ascoltate, questa sera ci sarà il ritorno di Coppa Italia Inter-Juventus.
E per quanto riguarda la Roma, insomma, affronta la squadra non semplice, perché Leverkusen, quando è arrivato Ciabialonso, è passato dal 15° posto al 6°, non perde da febbraio, una squadra in forma, che gioca bene, che ha dei giocatori molto interessanti, Florian Wirtz, Diaby,
Frimpong,
Tapsoba, Jonathan Tah, insomma, una squadra giovane,
gioca bene,
quindi io sono in teoria, poi vedremo come andrà.
C'è l'ex,
è infortunato, io spero rimanga infortunato, perché se dovesse giocare,
penso la Roma esca con un gol di Chic
da solo
davanti al portiere, che ricorda quella telecronaca iconica di Zampa di quando Chic davanti a Scherni, dopo errori di Benatia, ricordo cosa, si fece ipnotizzare. Penso che il Leone non lo sentirete più,
no,
troppo qua.
Spero che non giochi, sono sincero.
Anche perché comunque i numeri stanno facendo benissimo. Chic,
un buonissimo attaccante, arriva, certo, il campionato magari in Germania, forse segniamo pure noi se ci andiamo. No,
sì, però oggi, così, velocemente, Chic Abram lo faresti oggi?
No, sinceramente no, Abram Chic già c'è stato a Roma, non mi sembra sia andato tanto bene. Detto ciò, saranno comunque due semifinali toste e vediamo, la Roma ci ha rimesso veramente, cioè, due giocatori infortunati, Smalling, che speriamo di recuperare vivamente per la partita d'andata, anche se la vedo complicata. Wijnaldum, poi c'è stato ieri in Atalanta-Roma.
Sì, dopo ne parliamo, infatti.
Ne parliamo anche un po' della classifica in campionato. Dall'altra parte, come ho detto, Juventus-Siviglia, la Juve parte favorita, secondo me, leggermente.
No,
è più forte, parte leggermente favorita. Il Siviglia deve stare attento perché in campionato deve ancora salvarsi matematicamente, mentre la Juve non mi sembra che abbia grossi pensieri in campionato.
Tanto, come hai detto te, se anche se dovesse arrivare a seconda o terza la butterebbero giù, quindi.
Ma no, cioè, non è che lo dico io, queste sono cose insomma che
trapelate
che ho seguito, perché non mi permetterei mai di dire cose così. E quindi vediamo, e attenzione, perché qua da tifosi, uno tifoso romanista,
io spero vivamente di no,
piuttosto usciamo in semifinale piuttosto che giocare una finale Roma-Juventus.
Ma
veramente sarebbe clamoroso.
No, io non ce la farei.
Ma secondo te, se dovessero arrivare in finale quei due bolliti, come te la spieghi questa cosa?
Due bolliti, no, ma adesso sono sconto, infatti è un caso che sono arrivati qua.
No, può essere.
i due bolliti. No, paradosso Juve che doveva incontrare l'Arsenal e invece lo Sporting è eliminato. Doveva incontrare lo United e invece il Siviglia l'ha eliminato.
Doveva incontrare e non doveva più incontrare nessuno.
Adesso avrà il Siviglia, ha avuto lo Sporting che non è stato facile. Ha avuto il Siviglia, ha avuto, avrà il Siviglia che, come sappiamo, in questa competizione è come il Real in Champions praticamente. Più che altro perché negli ultimi anni veramente l'ha vinta quasi sempre, mi sembra 5. Da quando si chiama Europa League l'ha vinta 5 volte e dalla Coppa UEFA è cambiata Europa League nel 2010. Ricordo perché la prima edizione la vinse l'Atletico di Falcao, addirittura in finale col Fulham. Ricordi veramente clamorosi.
Giocheranno entrambe le prime in casa, Roma e Juventus.
Eh sì, la Juventus è un'abitudine perché in questa fase di eliminazione è sempre in casa la prima.
La Roma invece un po' fa.
La Roma, Roma questa qua 2-2 perché ha avuto col Salisburgo la prima fuori casa e ritorno in casa, con la società viceversa, adesso invece col Feyenoord.
Ecco, vi faccio una domanda, secondo te è meglio giocare l'andata o il ritorno in casa?
Il ritorno in casa. Soprattutto prendo la Juve con Siviglia, io penso il ritorno là.
Sì,
veramente lo United l'ha dimostrato,
A Ramon Diaz Sanchez Pizjuan.
A Ramon Diaz Sanchez Pizjuan, che non so, a me piace tantissimo. Come praticamente quasi tutti quelli in Spagna, per me delle squadre dell'alto rango, caldissimi.
Dall'altra parte la Bayern.
Sì, delle Leverkusen, però di sicuro, insomma, penso il ritorno a Siviglia. E anche qua, come con lo Sporting, infatti penso la Juve dovrà arrivare con un risultato favorevole, sennò sarà veramente dura. E qua ti lancio sta provocazione, su. Ma Juve-Roma, che è possibile? Diciamo c'è il 50% di vedere Juve-Roma in finale, no?
Sì.
25, insomma, un'alta percentuale. Per te chi la vince?
Che ne so, cioè una domanda complicatissima.
Se dovessero arrivare, allora, io direi Roma, ma per Mourinho, non sì. per Mourinho.
Diciamo che probabilmente per Mourinho
e per la Juve che vince una finale dal 96.
Tutti questi ingredienti invece mi fanno pensare esattamente l'opposto. Che a Juve,
figuriamoci,
per la legge dei grandi numeri, dovrebbe prima o poi vincere una finale. Quindi io non la voglio affrontare la Juve in finale. Sono sincero,
no, infatti, io penso
perdere la finale la Juve sarebbe pesante, molto pesante.
Per te, pensa per me che sono di Roma, tutti amici romanisti, figuriamo, cioè penso vince la Juve, o mi ammazzano, vince la Roma, mi ammazzo da solo. Quindi,
ancora tempo a cambiare squadra.
Sì, le opzioni sono poche, comunque vedremo perché intanto ci devono arrivare in finale. Stanno due semifinali molto equilibrate, secondo me sono molto equilibrate.
0-3-0-3,
assolutamente, speriamo che inverti, 3-0-3-0, ma però non si può dire nulla, stiamo molto attenti, cioè io per la Juve, tu per la Roma, perché comunque sono squadre veramente difficili, perché comunque Leverkusen è forte, e noi abbiamo mai parlato troppo, il Siviglia per la storia, più che altro, ma comunque anche la squadra, un Eric Lamela, un Coco Lamela, qualcuno che qua addirittura il nome del cane gliel'ha dato proprio per la mela, giusto Leo?
Sì,
nel lontano 2012-13.
Sì, la mela con giocatore.
Esatto. L'Europa League diventa un fenomeno, torna alla mela di quando era forte, insomma, quando sputava giocatori della Lazio. Niente, si gioca, ricordi di derby ormai andati. Sarà difficile. Fiorentina già l'abbiamo affrontata, arriviamo all'ultima giornata di campionato che è stata per noi molto frustrante, però diciamo alleviata da questo passaggio in semifinale.
Sì.
Allora, dico velocemente tutti i risultati, poi commentiamo quelli. No, in generale tutti, perché ci sono state partite molto interessanti. Soprattutto una squadra che sta tornando lì e che ci vuole rimanere in Serie A, il Verona, che ha ragionato col Bologna, vince 2-1. Salernitana 3, Sassuolo 0. E io pensare che la settimana scorsa la Juventus abbiamo perso con Sassuolo molto bene.
Ma Sassuolo si impegna solo con le big.
Sì, sì, sì. Ma perché, come abbiamo detto, 20 squadre. Sassuolo è da gennaio, febbraio che salvo. Dice ci impegniamo con le big, ma lo Scanzuolo con la Juve, visto.
Sì.
Vabbè, Lazio che perde in casa col Torino. Torino che fa una grandissima partita. Dove e occhio,
la Lazio è giustificata, per mettere una cosa. Che hanno faticato il giovedì.
No, basta. Divano. Allora, amici laziali, io assolutamente non voglio tutto questo, ma poverino, della Roma, lasciatelo stare.
Giovedì hanno faticato, stavano sul divano a gufare. Quindi sono arrivati poi ci devo dire il cambio di temperatura, come ha detto Sarri.
Che ha detto
che anche il cambio di temperatura rispetto alle altre partite, giocavano di sera, dice che è un po'.
No, ma soltanto per la Lazio, perché il Torino no.
Torino va giocando sempre.
Che però ha giocato molto bene il Torino,
Ha meritato poi. Sì. Provedella ha fatto una cappellata.
Come al solito, no, scherzo. No. Poi sfida salvezza. anche se più per un'altra che sta rischiando. Lo Spezia in casa della Samp finisce 1-1. L'Inter ritrova dal 5 marzo che non vince in campionato con doppietta più assist. E indovinando un po' chi ce l'aveva Fanta e chi ce l'aveva contro. Io al Fanta l'avevo contro, quindi molto bene. 3-0 l'Inter. Fiorentina stop contro un grandissimo Monza. Palladino, applausi a scena aperta. La presa che aveva un punto in 6 giornate e adesso ne ha fatti 40. Insomma.
Lo prenderesti la Juve?
No. C'ho Allegri. Tu lo prenderesti la Roma?
Camurino.
Appunto. Monza che vince 3-2 con la Fiorentina, partita scoppiettante. Udinese 3-0 sulla Cremonese. Milan anche là, anche qua, 2-0 con Lecce in casa. Partita vabbè, gestita. Juve e Roma perdono. Juve perde 1-0 in casa con Napoli
e consegna lo scudetto alla squadra di Luciano Spalletti.
Che adesso sì, all'ultimo minuto Juve ha preso gol, grande Juve. E il Napoli che adesso ha match point, perché se il Napoli vince però si rimane con la Serenità, adesso De Laurentiis neanche dirlo, vogliono cambiare, vogliono spostare per giocarla in contemporanea o giocarla dopo rispetto alla Lazio Inter, perché se la Lazio non vince Napoli sarà matematicamente campione d'Italia, ma insomma non serve la matematica perché è già campione d'Italia da diversi mesi. Atalanta che batte 3-1 la Roma, scusate, è un'abitudine, la Roma. E insomma adesso voglio anche vedere la classifica, perché Napoli vabbè 78, Lazio 61, Juve 59, Milan quarta 56, Roma quinta 56, Inter 54, Atalanta 52. E prendendo Milan quarto e Atalanta settima, in 4 punti ci sono 2 posizioni di Champions, una d'Europa League e una di Conference. Cioè queste 4 squadre, perché la Juve in teoria sta a più 3, ma in pratica poi vedremo cosa succederà. Con la classifica attuale, che oggi tra l'altro è la prima volta che leggiamo la classifica con la Juve con i più 15 e non con i meno 15.
Emozionato?
Un pochino sì, ma tanto poi ci ridolgono. Ripeto, dal quarto al settimo posto ci sono 4 punti. E settimana prossima c'è Roma-Milan, l'Inter gioca con la Lazio e poi c'è l'Atalanta che giocherà, adesso vediamo un attimino. Però insomma si giocano tantissimo. Hai paura? Dimmi la verità, da romanista.
Beh, diciamo che adesso la classifica sono talmente tutte ricche.
Anche se comunque l'Atalanta, scusami Leo, giocherà col Torino fuori casa. Quindi tutte e quattro queste squadre citate, diciamo che veramente chi vince può arrivare. A parte l'Atalanta non matematicamente, però chi vince veramente, diciamo, marcia ancora di più verso la Champions League.
Sì, sono talmente tutte insomma vicine fra di loro che è molto complicato. Ho la sensazione che la Roma, vista anche le defezioni delle ultime ore, anche insomma un po' dietro con una partita contro il Milan, perché il Milan ha ritrovato certezza, ha ritrovato Leao, come dicevamo, insomma bisognerà mettersi piacermente in testa, andare in guerra, in trincea, perché veramente servirà la miglior Roma possibile.
C'è la difesa titolare.
Non è vero, fuori
infatti,
a Smalling e Llorente.
Parliamone, che nell'ultima partita contro il Feyenoord la Roma sono infortunati.
L'ho detto prima.
Esatto, e contro l'Atalanta di nuovo Dybala. Llorente si è stirato, poverino, si è visto.
No, voglio su Dybala, tutti le dicono Dybala se va sempre male. Chiedete a Palomino perché si è fatto male, una vergogna quello ha fatto Palomino.
A parte per il caso doping, per me dovrebbe essere veramente cancellato. Quello non dal calcio. No. Non solo al calcio italiano, ma proprio dal calcio. Un'entrata killer, solo giallo, non so bene perché. Prende calpesta, mastica con le due gambe, con i tacchetti e la caviglia di Paolo Dybala.
In un momento in cui non ce n'era proprio, a parte non c'è mai bisogno di fare entrata così, perché il fallo va bene, ma
carnefice,
non così. Carnefice, lo conosciamo. 3-1. 3-1, spalle alle porte di Dybala, entri per fargli proprio male per spaccarlo. Quindi è abbastanza vergognoso questo intervento. Anche perché poi c'è veramente Dybala, è un giocatore di qualità, ma non lo so, veramente brutto. Non che se l'avesse fatta uno a uno scarpato andava bene, per carità, però non lo so. Comunque
male per la Roma, perché adesso arriverà col Milan.
Molto male per
e Dybala forse potrebbe stare in panchina. Llorente di sicuro non ci sarà.
Llorente su me è finito.
Gli unici difensori rimasti centrali per una squadra che tendenzialmente, anzi quasi sempre, gioca con la difesa a 3 sono Kumbulla, i Bagnas, Mancini, Contati. Kumbulla non lo vogliono più vedere in campo, se no gli lanciano di tutto all'Olimpico.
Per me gioca a 4.
Si profila, quindi. Esatto, si profila quasi sicuramente con il tuo grande amato Selic lì a destra. Sì, perché anche Karsdorp, anche Karsdorp praticamente non ci sta più.
No, Karsdorp si è fatto male al menisco, ma magari avere Karsdorp in questa cosa avrei preferito
fino alla stagione. E però in difesa 4.
Però la Roma risiede nel titolare forte, c'è proprio la variante.
Lì a destra è il vero problema di questa Roma. Ma però io volevo anche analizzare velocemente dal tredicesimo. Ci sono proprio blocchi. Dal set, diciamo, il primo posto è un blocco. Secondo e terzo è un altro blocco, che sarà stato un po' lottando. Dal quarto al settimo, l'ho detto prima. Poi c'è dall'ottavo al tredicesimo, anche qua, 4 punti. Che Bologna 44, Udinese 42, Fiorentina 42, Torino 42, Monza 41, ancora qua, famosissimi, e Sassuolo 40. Poi c'è il blocco, diciamo, delle già retrocesse, ovviamente anche qua manca la matematica, Samp ultima, che vergogna per me, Cremonese, vabbè, poverini. E poi dal sedicesimo al diciottesimo, in questo ordine si stanno notando, perché Lecce 28, Spezia 27, Verona che incredibilmente, penso 2 mesi fa, avevamo già dato tutti per morta.
Lecce si è suicidato
per morta. Lecce sì, vabbè, non ne parliamo.
Stava nettamente una situazione di tranquillità fino a 8-9 partite, ne ha perse 7 nelle ultime 8.
Invece Verona sta facendo benissimo. Verona, e pensa te se Ngonge avesse segnato lì con Napoli, Verona 26. E, sì, e poi ci sono Salernitana-Empoli 33-32, che devono stare attente, però più calme, più tranquille rispetto a Lecce e Spezia, che si lotteranno fino all'ultima giornata con il Verona il passaggio, diciamo, la permanenza in Serie A, o il passaggio in Serie B, come preferite. Classifica molto molto interessante. Settimana prossima, come già abbiamo detto, partite interessanti, ci sarà Napoli-Salernitana per questo benedetto campionato, così almeno sono felici che, come direbbe buon Max, almeno un campionato ce l'hanno fatta a vincerlo.
Dai,
citazione. E Roma, Milan, Torino, Atalanta, Inter, Lazio. Infatti la giornata di sabato sarà molto interessante, perché Napoli, Salernitana, Roma, Milan,
Lazio,
Torino, Atalanta, pensa a te. E domenica, infatti, a mezzogiorno e mezzo si apre con Inter, Lazio. Poi Cremonese, Verona. Vediamo se la Cremonese fa lo scherzo, prova in qualche maniera a ributtarsi nella lotta per la permanenza, anche la vedo quasi impossibile, contro Verona. E Bologna, Juve, che è interessante come partita. Insomma, il resto l'abbiamo già detto. Vedremo, sarà una giornata interessante. Questa sera per voi, come già detto, ci sarà il ritorno di Coppa Italia. E giovedì invece ci sarà
il ritorno
di Fiorentina Cremonese, insomma, che è quasi già scritta. Invece Inter Juve di sicuro sarà un pochino più aperta. Vedremo come andrà. Scusate, è partito la C alla Toscana, così come. Saranno interessanti come partite, così avremo anche le uniche due finaliste di Coppa Italia. Insomma, è stata una bella succosa, ripeto, ribadiamo con orgoglio, secondo me, perché bisogna essere orgogliosi del fatto che abbiamo 5 semifinaliste in 3 competizioni europee diverse. Di sicuro in Champions abbiamo una finalista certa, ne potevamo avere 6, ma amen. Sarà molto interessante. Ah, al via, velocemente, diciamo, direi, diamo le date, no? di queste partitone, partendo dalla Champions League. L'andata delle semifinali ci sarà il 9 maggio, Real City, e poi il 10 Milan-Inter, e poi il ritorno invece il 16 e il 17. Poi c'è l'Europa League, invece andata l'11, sia per Juve che Roma.
Rome.
Sia per troppe, che vinciamo tutte e quattro, tutte l'Europa League. Sto svalvolando. E l'11 è andata per Juve e Roma, mentre invece il ritorno ci sarà il 16, il 17, mi sembra. Adesso controlliamo un secondo. Ci sarà il 18, scusate, che è un giovedì. E stessi orari, insomma, stesse date per la Fiorentina. Quindi diciamo che adesso ci saranno 2 settimane importanti.
Molto.
Di campionato
decisive,
in una settimana, 2 settimane a partire da oggi, perché ovviamente in 2 settimane a partire appunto da mercoledì avremo semifinalista di Coppa Italia, ci saranno 3 partite di campionato, quindi saremo sempre molto più vicini alla fine di questo campionato, delle posizioni e tutto. Sarà molto molto interessante, vedremo come andrà, e soprattutto, diciamo, quello che interessa per la zona Champions, anche per la Juve e tutto, e per la zona retrocessione, che, come abbiamo detto, incredibilmente, 1-2 mesi fa non avrei mai detto, è più riaperta che mai. E
notizia la Juventus per domani, Vlahovic non ci sarà.
Ecco, notizia l'ultima ora, favorevole.
Va bene, Pogba potrebbe giocare.
Forse giocherà Pogba, oddio, come lo vedi Pogba di Ronaldo?
Ma io provo. Però almeno riesca a fare più di 5 minuti per lui, perché veramente...
Ma meglio è quello.
È vero? Vediamo.
Sì, vediamo. Vlahovic, ci sono... Vabbè, ormai ci sono abituato, neanche mi sorprendo più di tanto. Comunque, è stata una bella puntata. Abbiamo dedicato tanto all'Europa, perché giusto vantarsene, no? Di questa, di questi ottimi, per una volta ha detto bene, di questi ottimi risultati. Direi che, come al solito, ringraziamo Radio Oltrelago. Ci sentiamo mercoledì prossimo alle 18, fino alle 19, come ogni mercoledì, ormai da qualche mese a questa parte. Ringraziamo ancora voi che ci ascoltate. Fateci sapere sui nostri profili social, anche della radio, ovviamente, se avete feedback, argomenti di cui vorreste che parliamo e di tutto questo. E vi ringraziamo ancora. Allora, direi che da Checco
e Leo
è tutto. Buona serata e buon calcio. We'll be right back.